Quando fate questi stacchetti che fanno incavolare Milan, mi fate morire da ridere. Bravi, bravi.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui, è venerdì e c'è Leonardo Manera che fa colazione.
Buongiorno.
Buongiorno.
Un attimo che stavo mangiando le gemme di riso, un momento.
Mamma mia.
Con un caffè, certo. Tra l'altro me ne sono scese, ho dovuto farne scendere due di queste confezioni perché la prima era rimasta incastrata, allora ho dovuto inserire degli ulteriori spiccioli in modo che scendesse la prima confezione accompagnata poi, gnam, da una seconda.
Buono?
Ma il problema è che il venerdì qui il bar è chiuso, quello del piano terra. Quindi.
Vabbè, se tu ti presentassi alle 8 e facessi colazione dalla macchinetta alle 8 e un quarto, eviteresti alle 9 di
ma non è quello. Non è quello. Il problema è che uno arriva e prima di cominciare beve un caffè con accompagnato a qualcosa.
Alle 8 e un quarto. Io sono qua dalle 7 e mezza.
No, non è vero.
E come no?
Ma no, sei sempre l'ultimo ad arrivare.
Vabbè. Niente, è il periodo della post-verità. 9:09. È venerdì! Urliamolo tutti in coro, signori.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
No, che poi si arrabbia Manera che lui dice io lavoro anche il sabato.
Domani sera lavoro sull'Appennino modenese.
Vabbè. Din, 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 din. Molto bene, Pietro Lacorte in regia. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi in redazione. Siamo pronti per una brillante puntata. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti temi. Parleremo di disagio giovanile con questi dati che sono stati diffusi qualche giorno fa sugli omicidi. Faremo anche un po' di chiarezza perché ci sono stati dei titoli sbagliati dal punto di vista tecnico, triplicati gli omicidi dei giovani.
Sto guardando perché oggi ho la scaletta, ogni tanto la danno anche a me così.
Ecco, poi parleremo del caso Romania, che è un caso che ci riguarda, e devo dire ringraziamo anche l'ascoltatore che ieri ci ha chiamato, ha detto ma voi non parlate della notizia numero uno, hanno arrestato in Romania quello che aveva vinto le elezioni, poi hanno annullato le elezioni, l'hanno fermato, non arrestato tecnicamente, però parleremo di questo.
Vabbè, a te piacerebbe essere fermato?
No.
Non era, ha detto come se fosse una cosa minore, che dice non conta.
Minore.
No, tu che meriteresti anche in certi frangenti di essere fermato proprio dalle forze dell'ordine.
Sono precisetti.
Non l'hanno arrestato, non l'hanno fermato.
Come mamma mia, non è arrestato.
Per minimizzare, però invece non è bello, se venissero fermare te non è che faresti organizzeresti una festa con i pasticcini e lo spumantino.
E con le chiacchiere di Gino Massari, va bene.
Ma poi adesso c'è sta polemica sulle chiacchiere
adesso
che costano tanto di Gino Massari, ma tutti i dolci nelle pasticcerie costano tanto.
Vabbè, quindi adesso ne parliamo, dai. Pietro Lacorte in regia. E la nostra redazione, li ho già detti, li ridico: Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Ma li avevo già salutati? Vabbè, dai, Lorenzo
non
Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi.
Devi smettere.
Stai tu zitto, che adesso ti sbugiardo
subito.
Devi
ritirarti.
Ti sbugiardo subito, caro Pesciolino Dori, facendoti fare una figuraccia subito, adesso, appena parte la canzone.
Via alle telefonate!
Resti come l'acqua!
Subito ti sbugiardo, subito! Dori!
Radio 24.
Sì? Questa radio che no, odio!
No!
L'intelligenza artificiale fa brutti scherzi.
Dottor Milan.
Sì?
Cambiaghi, adesso sì. Meglio, cross buono!
Vance
Dois, buca le spalle di Pavlovic!
Ma questo che hanno giocato a pallavolo ieri a Bologna, hanno giocato a pallavolo, si può, Te lo devo dire al mio amico Forchielli. Pallavolo, bagger, assist di bagger, gol. Vabbè, avanti.
Cala il sipario,
avanti.
Il Bologna batte 2-1 il Milan in rim-
rimonta 2-7-1 a pallavolo. Oggi Emilia Lucchetti si è svegliata così da venerdì un po'.
Ben ritrovati.
Bene, grazie. Allora, devo dire subito al pesciolino Dori questa notizia. Gli ho detto poco fa, ti ricordi quando sei andato, perché ti ho mandato io, a fare una lezione durante una congestione al liceo Carducci a Milano?
Durante una congestione?
Cogestione.
Forse non ricordo, perché quel giorno avevo la congestione e non ero molto...
Risposta di Leonardo, no, io al Carducci. Guarda, c'ho i messaggi ancora. Quando entri al Carducci vai da Linda, che è mia cognata, che ha studiato al Carducci
ma
qualche anno fa.
Assolutamente.
Vai lì, chiedi di lei, entra. Lì, cioè,
ma che anno poteva essere? Non lo so.
4-5 anni fa.
Allora,
perché succede al liceo Carducci, che è un liceo a Milano, succede questo. Ogni anno gli studenti fanno delle felpe griffate liceo Carducci. Quest'anno avevano avuto la brillante idea di fare delle felpe con la sigla 1-3-1-2, che significa nel gergo le lettere A-C-A-B, ACAB, All Cops Are Bastard, cioè tutti i poliziotti sono bastardi. È un po' la sigla interna, non è un inneggiare alla fiction di Netflix o al libro di Carlo Bonini, era proprio un modo, come dire, giovanile di contestare. Il preside, santo preside, grande preside, ha detto: se vi azzardate a fare questo in nome della scuola, vi denuncio tutti quanti. Tutti quanti. Ovviamente sono comparse scritte al Carducci contro il preside, contro le forze dell'ordine. Cioè, vuoi fare una manifestazione contro le forze dell'ordine? Falla! Però, a nome della scuola, sulle felpe, compro la felpa del Carducci. Tutti i poliziotti sono bastardi. E dai, su, va bene tutto, ma... Gioventù.
Sono d'accordo. Per una volta sono d'accordo con te, anche se...
Che palle,
questo rientra secondo me nell'idea di trasgressione che possono avere i ragazzi, ma è una trasgressione, insomma, non si capisce giustificata da cosa, poi in questo caso.
No, vabbè, ma cioè può essere.
Però noi siamo due vecchi che parlano, bisognerebbe avere un ragazzo che ci spiega, invece noi non abbiamo ragazzi di quell'età che ci spiega le motivazioni.
Sono a scuola in questo momento. Poi c'è un allarme. Attenzione, domani c'è Napoli.
Un allarme bomba per Radio 24,
no!
Come era successo l'altra volta che erano usciti tutti.
Cosa stai dicendo?
Ma non lo so, cioè, ti ricordi che l'altra volta erano usciti?
Va bene.
Eravate, perché io ero a casa.
Era un allarme incendio che era stato fatto partire da una studentessa americana. Una vicenda assurda, vabbè. Che per sbaglio aveva schiacciato. Vabbè, ma lascia stare. Allora.
Che allarme c'è? Che già sono preoccupato un po'.
Domani c'è Napoli-Inter a Napoli.
Napoli.
È la
Napoli.
Clou, insomma, sì, per
l'inno del Napoli. No, stavo cantando l'inno del Napoli per entrare in clima. Napoli. E quindi cosa succede?
C'è un allarme. Perché gira soprattutto su TikTok, che è il social preferito dai ragazzi e dalle ragazze, questi video di alcuni Maranza, si autoproclamano così. Il capo di questi Maranza è tale Donali di Torino, credo.
Spieghiamo
che sia.
Anche chi sono nel gergo definiti Maranza, perché magari non tutti lo sanno.
Beh, sarebbero questi ragazzi di seconda generazione
nordafricani,
ma in realtà poi sono anche italiani, insomma, sono
soprattutto nordafricani, almeno vengono identificati così.
Chiaro, sì. Che si mettono in gruppo, non è che fanno sempre delle azioni, come dire, commendevoli. Comunque, insomma, tale Donali. Mi hanno detto Elisabetta Fusconi, cioè non conosci Donali? No, non conosco Donali, che è il capo dei Maranza di Torino. Viene, credo, scoperto dal Marocco, è cresciuto al quartiere Barriera di Milano, a Torino. E attenzione, ha lanciato su TikTok la sfida: andiamo tutti a Napoli. Cioè sarebbe un invito a tutti i Maranza di andare a Napoli domani e fare casino, conquistare il sud. Bah.
Alleno i miei soldati per scendere al sud a conquistare il sud.
I soldati?
Sono prontissimo. E fra, dammi spazio!
Sono un napoletano!
Dammi spazio!
Sono un napoletano, dai! Sono un cuozzo, dai!
Mi fa un pugilato! Fa un pugilato! Prendimi a pugni, sono napoletano!
Napoletano, eh? Facci me! Dai, non parli più, napoletano, eh? Faccio un tarantello!
Qui, vabbè, la tarantella. Qui si ride, si scherza, ma c'è un'interrogazione parlamentare a Piantedosi. Cioè, pare che ci sia un allarme che gira da ore, perché pare che siano tanti pronti a scendere a Napoli domani.
In più domani c'è anche la partita, c'è Napoli-Inter domani sera, quindi ci sarà la somma di queste due, di questi due eventi, diciamo.
Vabbè. Gioventù. Vabbè, cosa volevi dire delle chiacchiere di Gino Marchesi? Gino Marchesi vende Massari. Le chiacchiere. Sì.
Rino Marchesi era l'allenatore del Napoli, se non sbaglio, tanti
ma
anni fa.
Ho fatto la crasi con Gualtiero Marchesi, no? Gino Massari vende le chiacchiere a 100 euro al chilo.
Sì, ma dicevo che tutte le pasticcerie di nome hanno dei prezzi alti, quindi non credo che siano prezzi così diversi da... Beh, da quelli di altre pasticce. Certo, uno poi ne compra due e non sa esattamente quanto costa il chilo, però i prezzi sono alti nelle pasticcerie di nome.
Oggi Gino Massari viene intervistato al Corriere della Sera, dice: le mie chiacchiere non sono care ma costose, perché la differenza è questa: caro si dice di un prodotto che non vale il prezzo che ha, costoso si riferisce a qualcosa di eccellente che non tutti si possono permettere. È la stessa differenza tra una persona idiota e una intelligente. Sono due esseri umani, ma distanti anni luce. Questo dice Gino Massari.
Allora io oggi andrò nella pasticceria che c'è in Piazza Udine
e chiedere
quanto costano le chiacchiere al chilo, perché non lo so.
Infatti lui dice: ogni chiacchiera è tra i 10 e i 15 grammi, se uno ne prende 3 costa 4 euro, 40 grammi, se ne prende 5, 6 euro, 5 chiacchiere, 6 euro. Comunque, insomma, il costo medio è 20 euro, ho visto, no, 30 euro su internet, dai, così, 30 euro.
Poi a me le chiacchiere 40. Non piacciono molto, a te piacciono? No, non mi entusiasmo.
Sì.
Preferisco i tortelli alla crema, che sono pure un dolce carnevalesco. Vuoti o alla crema o anche al cioccolato.
Leggere.
Vabbè, sembra una volta tanto, sembra inando.
Vabbè.
Bon, la giornata finisce qui, direi che abbiamo concluso, non abbiamo più nient'altro di cui parlare.
No, invece questi sono i temi un po' che ho lanciato agli ascoltatori. 800 24 0024. Allora, Leonardo, ti ricordi che ieri un ascoltatore da Napoli ci ha chiamato?
Parla come se io arrivassi qui direttamente da una clinica psichiatrica. Cioè, come se non vivessi a casa mia.
Ascolta, però.
Ma se arrivassi così direttamente, venissi accompagnato dagli infermieri da una clinica psichiatrica direttamente qui. Ti ricordi? Sembra qualcuno volò sul nido del cuculo, no?
Mitico.
Dove c'è la dottoressa con la musica sotto.
Grande capo.
Carta. Martini! Ti ricordi?
Grande capo. Ti ricordi che ieri un ascoltatore di Napoli ci ha chiamato e ha detto: ma scusate, ma voi non parlate della notizia principale? In Romania hanno fermato quello che aveva vinto le elezioni al primo turno alle presidenziali, poi le hanno annullate. A voi questa cosa sta tutto bene? Cioè, il concetto è: ma come, quando vince il candidato che non è simpatico ai poteri forti, questa è la teoria, viene fermato, viene sospeso tutto, la Corte Costituzionale interviene. Tra l'altro, era quello che un po' ci ha rimproverato il vicepresidente americano J.D. Vance quando è venuto qui. Tra le altre cose, all'Europa ha detto: in Romania invalidano le elezioni, evidentemente non avete delle democrazie molto forti. Sentiamo Vance.
You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up.
Insomma, non avete i grandi valori se invalidate le elezioni perché non vince il candidato che vi piace. Noi salutiamo Alberta Forgiarini, giornalista rumena che vive in Italia qui da noi. Alberta, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
Ciao Alessandro, ciao Leonardo, ciao a tutti. Sì, diciamo che ho sentito che parlavate prima del carnevale, diciamo un altro tipo di carnevale anche in Romania.
Un altro tipo, cerca di spiegarci bene. Intanto esattamente la posizione di questo candidato che fino a qualche mese fa era abbastanza sconosciuto, questa è una domanda che ti faccio. Del tutto sconosciuto. Qual è la sua posizione attuale? Cioè è stato fermato sulla base di cosa?
Allora, lui è accusato, si chiama Călin Georgescu, è accusato di finanziamenti elettorali non dichiarati, azioni contro l'ordine costituzionale e istigazione al razzismo. Le accuse riguardano anche il suo sostegno ai simpatizzanti della Guardia di Ferro, un movimento e partito politico romeno fascista e antisemita nato in Romania tra le due guerre mondiali e in seguito bandito in Romania. E, d'altronde, uscendo dalla procura, Georgescu ha rivolto il saluto romano ai suoi sostenitori, o almeno così è stato interpretato da tanti. In questo momento è a casa sua, è libero, è stato posto sotto controllo giudiziario per 60 giorni e non può lasciare il paese, non potrà comunicare con le altre persone coinvolte nel caso. E stiamo parlando in questo momento di 27 persone che sono indagate. A casa di una di queste persone sono state trovate armi, munizioni, ma anche una cassaforte nel pavimento che conteneva quasi €1 milioni.
Allora, ma il tema è queste accuse non si sapevano, non si potevano formulare anche prima, cioè il grande punto interrogativo dell'ascoltatore di ieri, ma di molti, è sì, però ha vinto le elezioni, cioè è stato eletto, è stato votato.
E ha vinto il primo turno,
certo.
Il secondo è stato annullato, non si sa se lui sarebbe diventato presidente. Però è vero che in quel momento la Corte Costituzionale e i documenti, cioè, ha annullato le elezioni per i documenti dell'intelligence che mostravano, dicono loro, il coinvolgimento della Russia in una campagna di propaganda online antioccidentale a sostegno di Georgescu. Poi questi documenti sono, cioè, diciamo che la Corte non ha fatto tanta chiarezza e per questo in tanti hanno detto però è una cosa grave annullare le elezioni, che non è mai successa in Europa, e allora vediamo anche le conseguenze, se è vero questo. Probabilmente fino adesso la procura ha dovuto prendere tutte le prove e in questo momento solo adesso comincia, forse non si sa, perché adesso lui è accusato, non si sa se andrà un processo, però per il momento le elezioni in teoria si terranno a maggio, lui potrà candidarsi.
Quindi al momento
non ha una condanna definitiva.
Esatto, però non so.
Scusa, si ripartirà dal primo turno, verrà rifatte dall'inizio o si passa direttamente? Si rifà al primo turno?
Rifacciamo
le elezioni. Però il tema, la domanda, ma io non ho una risposta, la pongo anche agli ascoltatori, anche a te Leonardo e ovviamente Alberta Forgiarini, ci spiega anche come reagisce la società civile rumena. Va bene, ingerenze della Russia, questa è la grande accusa, che è quello che J.D. Vance dice, vabbè, ma se per un'ingerenza della Russia dovete invalidare le elezioni, evidentemente non avete delle democrazie così stabili e così forti.
Anche perché lo si dice più o meno di tutte le elezioni in Europa, no? Qui c'è sempre ingerenza della Russia ormai.
Anche nelle elezioni americane.
Ma anche in quelle italiane si dice che c'è pressioni, ingerenze.
Cioè, cosa vuol dire esattamente, Alberta, ingerenze della Russia? Che su... nei profili, che ne so, fake su Twitter dicono, fanno propaganda. Vabbè, fare propaganda è parte della politica.
E oppure diffondere fake news, però quello ormai, insomma, dovremmo farci i conti tutti.
Però lui nella campagna elettorale aveva dichiarato zero euro, diciamo, se parliamo della moneta euro. Cioè praticamente lui non aveva pagato niente e ha vinto il primo turno, cosa molto strana.
Quindi in realtà, diciamo, una dichiarazione illecita, falsa sui finanziamenti ottenuti.
Poi se tu stavate parlando di J.D. Vance, il primo che ha commentato, diciamo, l'annullamento delle elezioni in Romania è stato proprio Putin. in quel momento, che è anche riso un po', fatto una battuta.
Che Georgescu sia filo russo è abbastanza noto, no? Come
sì,
posizione.
Alcuni, non tutti i rumeni lo pensano così. Diciamo che i rumeni pensano che le ingerenze sono anche dalla parte della Russia, ma anche dalla parte degli americani, perché Georgescu all'inizio almeno ce l'aveva, diciamo, anche con gli americani, perché diceva: guarda, in Romania c'è questa base NATO che la vogliono sviluppare, farla la prima, cioè più grande persino di quella della Germania, e che questi ci metteranno in guerra.
Sì.
Entreremo in guerra.
No, ma è chiaro.
Adesso sembra che sia sostenuto da Musk, almeno, perché lui è stato il primo a commentare su X, è stato lui a dire l'informazione sbagliata, nel senso che lui ha detto è stato arrestato e questo non è normale.
In realtà è stato appunto fermato e ci ha spiegato che è a casa e addirittura probabilmente al momento potrebbe anche partecipare al nuovo primo turno che ci sarà a maggio. C'è da dire che faccio un'altra domanda, ma così la butto lì come provocazione, cioè perché appunto le ingerenze eventuali degli Stati Uniti che decidono di appoggiare un candidato possono andare bene e le ingerenze eventuali della Russia no? Certo, uno può dire ma gli Stati Uniti sono una democrazia, la Russia non è proprio una democrazia, però in generale la domanda...
Allora, diciamo che la percezione in Romania è che da anni, da quando la Romania è entrata nella NATO e c'è anche lo scudo a Deveselu, che è uno scudo antimissile che ha sempre arrabbiato Putin, e i rumeni hanno sempre pensato che l'America, diciamo, dice quello che vuole che sia il presidente della Romania. E in questo momento non tutti, come dicevo, pensano che Georgescu sia proprio uno messo da Putin, ma i rumeni vogliono, come dice Georgescu, essere sovrani e non avere più a che fare con i globalisti, con gli altri paesi, con l'Unione Europea, perché dicono loro che l'Unione Europea sfrutta, diciamo, la Romania. E poi il fatto che la Romania abbia aspettato tanto l'entrata nell'area Schengen ha fatto arrabbiare tanta gente ancora di più. Adesso, se stiamo parlando di ingerenze, a questo punto la Romania sembra sotto doppio ricatto, perché da una parte il candidato presunto filorusso, però dall'altra parte abbiamo visto la clamorosa svolta nella vicenda giudiziaria dei fratelli Tate.
Sì, è vero. Questi sì, va spiegato. I fratelli Tate, chi sono? Due soggetti, devo dire,
influencer
poco raccomandabili. Cioè, allora loro fanno migliaia di video facendo vedere che fanno la bella vita da milionari, da super milionari. In realtà sono stati fermati in Romania perché sono stati accusati di
stupro, traffico di minori, esatto, riciclaggio di denaro e sfruttamento della prostituzione. Tra l'altro sono ricercati anche in Inghilterra. Loro hanno sono di origine romena, però hanno la doppia cittadinanza britannica e statunitense.
E Trump li ha fatti liberare, dai, diciamo la verità. Trump
dice nominati ministri.
No, dicendo no. Sono due brave persone.
Tra l'altro, quando ha vinto le elezioni, uno dei fratelli ha scritto: il patriarcato è tornato sui social e mi trasferisco in America. Una settimana fa il Financial Times aveva scritto che gli Stati Uniti avevano fatto pressione perché la Romania rilasciasse i due fratelli, perché erano ai domiciliari. Il ministro degli esteri ha ammesso solo che abbia avuto un incontro con l'inviato speciale di Trump alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, e che hanno parlato, è stata sollevata il tema dei fratelli Tate, però senza che gli americani chiedessero qualcosa. Invece qualche giorno fa i giudici hanno deciso che possono viaggiare.
No, ma infatti
in teoria dovrebbero tornare a marzo in Romania, però.
Sì. No, ma infatti la questione ti lasciamo, Alberta, su questa domanda, lo ribadisco. Trump o comunque l'America che fa pressioni per liberare e ottenere, e sono già in America, due soggetti accusati di traffico di esseri umani, traffico di minori, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, ci va bene. La Russia che influenza delle elezioni non ci va bene, ma lo dico dicendo che il candidato Georgescu, che come ci dice Albert Forgiarini, accusato di fare il saluto romano, di essere antisemita, per me è il peggio del peggio del peggio dell'umanità, lo chiarisco subito, però ecco, la domanda rimane così nell'aria. Intanto grazie Alberta Forgiarini, giornalista rumena, ci risentiremo magari quando ci saranno anche degli
sviluppi. Mi piacerebbe andare in Romania, tu sei mai stato?
No, non
invece
sono
di andare a fare quei viaggi esotici che fai in Madagascar per poi
non
tirartela quando torni,
non sono mai stato
torni,
in
no?
Madagascar,
invece andato in Cambogia,
non
Vietnam.
Mai stato in Cambogia,
perché a lui piace fare viaggi esotici dove poi un po' se la tira al ritorno.
Vai
più vicino, vai in Romania, io voglio andare in Romania.
Vai avanti, hai citato quattro paesi che non ho mai visitato e
mi piace dire che ha viaggiato in tutto il mondo, no? Ma vai vicino, comincia dall'Europa, la Romania è il posto da visitare.
Tra poco sarà con noi la presidente del Tribunale dei Minori di Milano.
Qualcuno di voi ha una casa da affittare in Romania, che vorrei andare lì un paio di settimane.
Forse Alberta Forgiadini, non gliel'abbiamo chiesto. Comunque, dai, non so, Alberta, no, è ancora lì. Hai una casa da affittare in Romania per Leonardo? Di no, ti prego, di no.
Boh, magari ne parliamo dopo.
Se ce l'hai, vengo. O se mi puoi anche ospitare a casa tua,
sì,
vengo con mio figlio Beniamino.
Vale.
Stiamo 10 giorni, non di più. Salvo che poi il posto ci piaccia.
20 minuti in diretta e subito si allarga così. Bene, grazie, Alberta.
Scusa, non posso voler far visitare mio figlio Beniamino.
Ma
la
ho
Romania.
Capito, paghi, vai in albergo,
sì,
e non rompere le scatole.
Mi ospita, perché no? Invece di andare dove vai tu, no? Nel Laos.
Mai stato in Laos.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie.
Sono le 9:39 minuti. Due giorni fa sui giornali sono apparse alcune notizie con alcune statistiche, con dei titoli. Devo dire, bisogna fare un po' di chiarezza, forse un po' esagerati. Leggo ragazzi che uccidono, i ragazzi uccidono sempre di più. Soprattutto è stato scritto triplicati gli omicidi fatti dai ragazzi. In realtà, come ha scritto bene Mattia Feltri, è triplicata la percentuale di omicidi. Lo spiego, nel 2023 gli omicidi commessi dai minorenni erano il 4% del totale, nel 2024 erano l'11% del totale, sembrano il triplo. In realtà, siccome gli omicidi totali sono calati da 340 a 319,
Però comunque è un dato preoccupante.
È triplicata la percentuale, sì. Ma in assoluto è raddoppiato il numero di omicidi.
Comunque tanto.
Beh, certo, al di là della chiarezza fatta sul titolo, è con noi Maria Carla Gatto, che è presidente del Tribunale dei Minori di Milano. Buongiorno e grazie di essere qui con noi, presidente.
Buongiorno.
Grazie. Allora, intanto vorrei capire se questi dati l'hanno sorpresa da operatrice del settore, se invece intercettano un disagio di cui abbiamo parlato tante volte, che è ormai abbastanza evidente, acclarato. Lei che pensa?
Ma le devo dire che io seguo i fenomeni della devianza minorile ormai da 16 anni in Lombardia, prima come presidente dei minorenni di Brescia e ora di Milano, quindi sorpresa assolutamente no, nel senso che la tendenza riportata dal rapporto della Criminal Poll riflette l'aumento di rapine, lesioni personali e tentativi di omicidio che negli ultimi anni si sono registrati nel territorio del milanese. Perché è indubbio che l'aumento della violenza, soprattutto con rapine con l'utilizzo di un'arma, quasi sempre un coltello, nell'ultimo anno giudiziario sono stati 80 episodi, e l'aumento dei tentati omicidi, io parlo di tentati omicidi, è sicuramente un dato allarmante.
Sì, perché in effetti
si è passati da 5 a 24.
Perché in effetti, Presidente, si parla di omicidi, ma i tentati omicidi, cioè l'uso del coltello, questo sicuramente è molto aumentato, no? Lei ce lo dice anche numericamente, i casi lo evidenziano.
Sì, sì, diciamo che non solo il semplice uso del coltello, ma l'uso della violenza accompagnata da un'arma da taglio che nelle risse o nelle aggressioni o nelle rapine, che poi si trasforma in un tentato omicidio proprio per la modalità con cui l'azione è stata commessa.
Lei tante volte ha detto in varie interviste che il disagio va intercettato prima, purtroppo poi quando si manifesta magari è un po' troppo tardi. Prima cosa vuol dire? E dove in questi anni, lei appunto da decenni se ne occupa, dove abbiamo mancato, dove abbiamo sbagliato nel non intercettarlo?
Sì, intanto non ci abbiamo neanche provato, a mio avviso, perché se guardiamo quelli che sono i fattori di continuità che registriamo nella devianza minorile, vediamo che la quasi totalità dei ragazzi autori di reato ha o ha avuto problemi a scuola. I problemi principali riguardano il rendimento, l'assenteismo, il comportamento, che aumentano gli autori di reato con problemi di dipendenza o uso di sostanza stupefacente, che cresce il disagio psicologico e relazionale e quindi che poi si trasforma in agiti violenti contro gli altri, contro se stessi e contro i propri familiari, aumentano i maltrattamenti in famiglia ad opera dei giovani, e poi si abbassa l'età della commissione del reato. Quasi sempre il primo reato viene commesso prima dei 15 anni, quindi l'esame di tutte queste situazioni, condizioni, ci dovrebbe indurre a interventi e politiche che siano volte a mitigare o prevenire queste situazioni di rischio. E pochissimo si è fatto, si deve fare molto di più in investimenti, naturalmente.
Ma in una società che cambia poi così rapidamente, viene anche da chiedersi se questi fenomeni, queste malesseri che ci sono nella società, siano in qualche modo arginabili, perché io ho l'impressione che questo tipo di comportamenti dipendano anche da tutto quello che ci succede intorno, e che anche con le politiche eventualmente sociali che si possono fare diventi difficile, insomma, riuscire sempre a prevenire.
Certamente, però bisogna provarci,
certo.
E quindi studiare come si può ridurre la dispersione scolastica, come si possono facilitare dei momenti di aggregazione sana, per esempio non so, facilitando l'accesso alle attività sportive, creare delle occasioni di confronto che favoriscono appunto una socialità che non sia poi
la socialità del mondo del network.
Ecco, sì. Perché lei cita i social, noi abbiamo fatto sentire all'inizio, ma proprio notizia di questi giorni, che sui social, soprattutto su TikTok, adesso si starebbe diffondendo questo messaggio dei cosiddetti maranza, insomma, li conosce anche lei questo termine che è entrato in voga, di andare addirittura domani a Napoli, c'è la partita Inter-Napoli. Vabbè, questo è un'emergenza ultima, ma l'utilizzo in genere dei social, per carità, senza volerli demonizzare, molto spesso si dice questi crimini vengono commessi a beneficio della diffusione poi dei video, che mi sembra una cosa incredibile, però è un dato di fatto, no?
Certamente, perché non è influente l'uso del social network come strumento per rafforzare le identità di gruppo. Noi vediamo che questi ragazzi si riuniscono in gruppi e quasi sempre commettono queste azioni in gruppo, perché il gruppo consente di avere una propria identità, ma anche al tempo stesso una entità unitaria in cui l'individuo si sente accettato e riconosciuto. Il social genera processi di emulazione e di autoassolvimento. Loro si accordano di ritrovarsi anche senza conoscersi attraverso i social, e poi dopo aver commesso questa azione estemporanea, che può essere, come diceva lei, un evento anche di svago o oppure la risposta a un preteso sgarro, si dissolvono con la stessa velocità cui si sono riuniti.
Sì, come se l'essere sui social quasi deresponsabilizzi da una responsabilità penale invece personale.
Personale, sì.
Eravamo lì a fare quasi un film, a fare quasi una ripresa, in realtà poi il reato c'è. Senta, l'ultima questione, le cosiddette baby gang, no? È un fenomeno che i giornali esagerano, oppure è un allarme concreto, perché bisogna sempre stare attenti, ci sono i numeri, c'è la percezione poi di quello che succede.
Sì, come dicevo prima, io più che di baby gang parlerei di questa caratteristica di agire in gruppo, perché in adolescenza il rapporto con il gruppo dei pari può rappresentare un fattore di protezione ma anche un fattore di rischio, e proprio queste azioni violente, anche le violenze sessuali, vediamo, vengono commessi proprio con altri ragazzi. Quindi più che di baby gang, nel termine così usato in passato, io parlerei di questa agire insieme ad altri pari con questa modalità di raccordo, che non è una organizzazione già predeterminata, ma è un sostenersi, identificarsi nell'azione dopo aver individuato la vittima fragile da colpire, oppure la motivazione, come dicevo prima, può essere quella di un preteso sgarro e quindi la risposta a uno sgarro tra due gruppi di ragazzi che si sono incontrati per altre ragioni, ecco. Sì, sì. Non c'è più l'organizzazione di una volta.
Senta, nella sua esperienza, i ragazzi che poi finiscono nelle carceri minorili hanno poi un processo di riabilitazione, oppure quando escono ricominciano come prima?
Beh, questo sarebbe veramente un fallimento totale.
Sì, sì, appunto per quello che glielo chiedo. Le percentuali come sono, ecco, più o meno.
Studi di percentuali non credo che ce ne siano. Questo è un altro aspetto sul quale bisognerebbe fare degli approfondimenti molto più seri e non banalizzanti. Si dice che appunto il rischio di recidiva si diminuisca, ma non ci confrontiamo mai con dei dati, quindi io non posso dirle in che misura si riduce. Certo che il percorso di messa alla prova, che è il principale mezzo utilizzato nel minorile per rieducare e riavviare il ragazzo a un inserimento sociale sano, e mi sembra quello più utilizzato e che dà maggiori esiti. Cioè, nel corso del procedimento il ragazzo che ammette in linea di massima e riconosce il fatto che ha commesso concorda di intraprendere un percorso che può essere quello di proseguire gli studi, di formarsi per un'attività lavorativa, di fare un lavoro di pubblica utilità, quindi dei percorsi che possono indirizzarlo in una, nella consapevolezza del proprio agito e anche nell'apprendere un mestiere, un impegno, svolgere con impegno un'attività che poi gli possa aprire delle strade diverse rispetto a quelle che del reato commesso, insomma.
Noi intanto la ringraziamo, Maria Carla Gatto, ripeto, presidente del Tribunale dei Minori di Milano. Grazie per queste spiegazioni e delucidazioni. Certo che poi quello che si vede, chiunque abbia figli sa e racconta di episodi. Questa, guarda che stavo vedendo la definizione di Maranza. Secondo me tu leggila, secondo me ti fa Maranza su. L'ho messo su Google, senti un po'.
Giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi.
Ti sapevo che ti avrebbe fatto ridere, guarda, ma poi c'è anche un aggettivo con atteggiamenti
caratterizzati da...
Io lo sapevo, ormai lo conosco.
Da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar riconoscibile anche da nuovi vestire appariscente con cappi e accessori griffati spesso contraffatti e dal linguaggio volgare.
Sapevo che smargiassi.
Quindi sono dei gruppi chiassosi con atteggiamenti smargiassi e sguaiati che vogliono attaccare briga.
Va bene, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, a Salò c'è un cittadino in meno da ieri, tale Mussolini. Sei dispiaciuto, eh?
Scusate, credo che la motivazione sia pratica, è un modo per avere tutti la stessa felpa e quindi avere una sorta di divisa. Dopodiché è il fatto che gli stampino sopra la cosa, forse gli è sfuggito che appunto non possono rappresentarla alla scuola con quella scritta, però è un modo pratico, credo, per avere, lo dico da 55enne, quindi magari non ci ho capito una cippa.
Milan, invece di preoccuparti di Napoli-Inter, pensa a Milan-Bologna, ecco, ecco, che ieri li avete presi ancora.
A bagger, mi ha scritto Alberto Forchielli dicendo: mi dicono che hai diffamato il Bologna, ma va, grande partita, tipo Andrea Zorzi ai bei tempi, grande bagger difensivo e poi gol. Ecco, non ho diffamato, ho fatto la cronaca, caro Albertone, dopo magari ti chiamiamo, così mi mandi a quel paese, lo so già.
Chiedo scusa, allora, prima cosa, Maranza è un modo di vestire e di atteggiarsi, non è legato alla razza. Seconda cosa, su questa questione dell'invasione del sud. Se non ne aveste parlato in radio, probabilmente nessuno lo saprebbe.
Nessuno lo saprebbe, perché non sei sui social, caro ascoltatore.
Posso anche dire che riguardo all'etnia dei Maranza, è vero che negli anni 80 e 90 già abbiamo guardato anche sulla Treccani.
La definizione di prima era della Treccani.
Sì, non era legata a un gruppo etnico particolare, ma nelle ultime generazioni
nasce da quello.
È identificato soprattutto con i gruppi, diciamo, di ragazzi, alcuni ragazzi nordafricani.
Sì, nasce così, che poi si sono...
Quindi è un po' cambiata l'accezione, ecco, negli anni.
Vabbè, comunque.
Ci sono dai Milan, che è venerdì, dai, che andiamo a casa, dai.
A casa dove?
Milan, pure il Bologna ci ha preso a calci nel di dietro. Sì. Non vorrei essere nei tuoi panni quando arriva Meazza.
A calci e braccia, calci e braccia.
Hai visto la conferenza stampa di Conceição ieri sera, che ha avuto questo sfogo amareggiato? Secondo me è sull'orlo di una crisi di nervi.
Beh, non è un tipo molto malleabile, molto...
In tutto questo la cosa bella è l'assenza totale della società. Milan non esiste più come società.
E vabbè, ti faccio sentire, andando al giornale radio, il nuovo Trump. Dai, un Trump al giorno toglie il medico di torno. È Trump che ha lanciato la nuova, dopo che aveva detto drill baby drill il giorno dell'insediamento, cioè scaviamo i pozzi. Adesso è dig, è scavare proprio nelle miniere, dig in Ucraina, scaveremo, dig.
A great understanding. I think it's going to be great for Ukraine. We're going to be at the site and we'll be digging. Dig we must. A big utility in New York.
We'll be digging. Ha fatto il verbo proprio declinato. We'll be digging. Scaveremo come... Ale, tutto nostro.
Vabbè, si vedrà, dai.
Dai, giornale radio.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan. Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. 100.000.
We'll be digging, we'll be digging.
No, no, credo che l'abbia detto almeno una volta in meno, una volta in meno. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Io sono qua, tranquillo, caro Leonardo Manera, e ricevo un messaggio dicendo: ah, mia... Senti anche il messaggio paramafioso. Mi hanno riferito che hai diffamato il Bologna. Ma io non ho diffamato.
Sì, posso confermare.
Ho semplicemente fatto la fredda cronaca.
Hai detto che il gol del Bologna era irregolare completamente.
Ma hanno giocato un attimo a palla mano, ma si può fare contro il Milan ogni tanto, no? Albertone Forchielli, cos'hai? È lui che mi ha mandato il messaggio. Cos'hai da dire? Cosa c'è?
Il gioco di mano è la giusta risposta a una squadra che gioca da Caimano.
Sì, noi.
Il Milan, scusa.
Sì, va bene.
Una squadrazza.
Ma non ho diffamato nessuno.
Andate in giro a giocare un calcio improvvisato, cosa pretendi?
Ma io non ho diffamato nessuno.
Vuoi anche fischi di falli di mano? Scusa.
Forse sì.
Vabbè, scusa.
Sì.
Ma no, non stare neanche a dirlo per scherzo. Non meritate niente. Meritate addirittura degli arbitraggi avversi voi.
Beh, no, ecco, vedi.
Siamo la squadra più titolata al mondo dopo il Real Madrid.
Finirà così a giocare col mezzo là. gara. Io la posizione l'ho fatta una volta,
no,
e la continuerò a fare.
L'hai fatta quando c'era il presidente
poi
cinese.
Poi dopo noi abbiamo, lo sai che Saputo devolve metà dell'incasso, stadio pieno,
sì,
alle vittime dell'alluvione.
È vero.
Dimmo
è vero
che Scaroni faccia la stessa cosa, che raspa lì, che sono lì che,
ho capito,
che raspano tutti.
Ma senti qua come fa Leonardo, fa il gradasso, certo, anche tu sei milanista.
Sì, sì, ma sai cosa noto?
Una squadra patetica,
sai,
dai,
cosa noto? Che i tifosi delle squadre minori
ci pigliano per il culo,
appena
anche
hanno un po' di riscontro diventano subito arroganti, sì, e presuntuosi.
Cioè,
ogni 60 anni, caro Manera, posso permettermi di essere.
Ho capito, okay, però segnate non di mano, se possibile, cioè l'assist, se possibile, così per le
è
regole.
È stata una mano assolutamente involontaria, quindi condonabile.
Condonabile, molto.
Condonabile, anche secondo, sono andato a buttare.
Sì.
Lamento.
Sì, ecco. I poteri forti. Tra l'altro anche il secondo gol, forse la palla era uscita, non era fallo laterale, era uscita forse. Niente, è sparito.
La mano era assolutamente regolarissima.
Sì,
e il
secondo...
problema lì è il Milan, che ha delle individualità pazzesche e gioca come una squadra da Serie D.
Da Serie D, molto bene, con la processo. Va bene, Alberto, niente. Che dobbiamo dirti? Ti aspettiamo qui quando vuoi. Comunque non ho diffamato nessuno, ho fatto fredda cronaca, fredda cronaca. Complimenti al Bologna.
No, c'avevi una vena polemica,
sì,
una vena velenosa,
ma
nei confronti della mia squadra del cuore.
Ma
io,
no,
mi sento di doverla difendere.
Ma con l'arbitro, semmai, non con voi.
Poi l'altra cosa da notare è che Alberto, finché il Bologna non andava così bene, si occupava solo di basket. È salito subito sul carro.
Sì.
Esatto. No, io sono sponsor del Bologna.
Ah, certo.
Ho comprato un di quegli striscioni intorno al campo con la ceramica rondine. Scherzi.
Vabbè.
No, adesso mangio in terrazza Bernardini, scherzi.
Vabbè. Che è come dire sono arrivato, mangio a Bologna.
Sì, mangio in terrazza Bernardini, sono tra quelli che contano.
Vabbè, vieni a trovarci quando vuoi, salutaci il Dream Dream, il movimento Dream
Ciao,
Dream.
Ciao Alino, il Dream Ciao. Dream è una forza della natura.
Va bene,
ciao.
Lo vedremo alle elezioni.
Ciao.
Vabbè,
ciao,
comunque io al limite mi sono lamentato chiaramente con l'arbitro, più che lamentarmi del Bologna, per carità. Viva il Bologna! Allora, 10-12 minuti. Allora, ci sono gli ascoltatori. 800 24 00 24, abbiamo dato tanti temi, da, se volete, sul disagio giovanile, abbiamo parlato anche di questa vicenda dell'Europa, della Romania, abbiamo parlato insomma di tante tematiche, anche delle chiacchiere di Gino Massari, se volete, a 100 euro al chilo. Devo dire che molti ci hanno scritto, costano 28 euro, 30 euro, 35, ci sono anche degli ascoltatori, ma non so su cosa, vediamo un po' su cosa.
Non so voi, ma a me Trump sembra sempre di più il matto del paese, che la mattina si alza, comincia a fare il giro dei bar, spara le più grandi castronerie possibili per farsi aprire un bicchiere di vino.
Vabbè, gli ascoltatori, c'è qualcos'altro? No.
Maranza mi sembrava che fosse una crasi tra marocchino e Zanza,
sì,
e fosse
sì
venuta fuori sta
nasce
cosa Maranza,
lì,
quindi nordafricani che
sì,
un po' furbacchioni che vivono al limite della legalità,
come dice,
confortatemi in questo se è vero,
sì,
sbagliato.
Sì, no, credo che nasca da lì. Va bene, dai, gli ascoltatori. Allora c'è Roberto da Milano, buongiorno.
Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Milano, buongiorno Alessandro Milan.
Oh.
E oggi voi siete qui a parlare anche di tema importante, faccio complimenti, ma io vorrei parlare di un tema ancora più importante, se me lo permette.
Ma è il nostro Roberto da Milano che
è la pena di morte.
Ah, ecco,
tema importante. Io sono contrario alla pena di morte.
Meno male.
Ci sono dei reati odiosi che oggettivamente lo meriterebbero, per esempio rapina a mano armata, rapimenti, assalti ai furgoni, portavalori con l'esplosivo, gli scippi, le diffamazioni, atti osceni in luogo pubblico.
Le diffamazioni, no, vabbè, dai, nessun reato.
Io credo che, nonostante tutti i responsabili di questi reati, una volta assicurati alla giustizia non necessitino di beni ulteriori, soprattutto se messi magari in isolamento totale, notturno, diurno, con la concessione solo di pane e acqua per tutta la vita, senza eccezioni nemmeno il giorno di Natale, va bene?
Sì,
mi lasci dire, a maggior ragione le pene le pene non devono essere più severe, soprattutto per i ragazzi adolescenti di cui parlavate prima, sì, che magari sono incappati in questo tipo di comportamento per puro caso, oppure sono trascinati in errore dalle cattive compagnie. Soprattutto i ragazzi adolescenti vanno riabilitati.
Sì, come?
Non essere eccessivamente puniti dal braccio severo della legge. Bisogna rieducare, preservare i nostri ragazzi che rappresentano
giusto,
il nostro futuro.
Questo è giusto.
Eventualmente solo qualche frustata sui punti più sensibili del corpo, della schiena.
Ma che
frenatica.
Frustata? Dai, Roberto.
Però, mi lasci dire, c'è una categoria di ragazzi?
Sì.
Adolescenti, per i quali io credo che ci vorrebbe una punizione oltremodo severa, la più severa di tutte. Io credo che dovrebbe essere comminata la pena di morte, la pena di morte,
ecco,
a tutti quei ragazzi, non importa l'età, che mentre parlano con te che sei adulto,
sì,
mentre parlano con te che sei adulto, che non hai con loro nessun grado di parentela, mentre parlano con te ti chiamano zio. Ti chiamano zio,
ma
perché
sì,
mentre parli con me che non ti conosco, che ti ho forse visto una sola volta in vita mia, forse non ti ho mai visto,
ma sì,
perché mentre parli con me mi chiami zio?
Ma sì, è bella zio.
Quando mai ti ho incontrato? Quando mai abbiamo condiviso qualcosa insieme?
Quando mai
abbiamo mangiato insieme un panino, un primo, secondo? Qualsiasi cosa che
ma
ti
Roberto, ma non è un parente, non è la parentela.
Non ho fatto niente con te, non ho con te nessun grado di parentela, neppure lontano.
Ma
non
ti
devi permettere, giovinastro, di chiamarmi zio.
Ma no, è bella zio, ciao zio.
Mi lasci terminare, io per tutti quelli che mi chiamano zio senza avere parentele con me, pretendo che quelle persone vengano punite severamente. Pretendo che a tutte quelle persone venga combinata la pena di morte.
Ma
tutti quei giovani che a prescindere dall'età ti chiamano zio.
Ma è come dire signore,
non voglio,
anziano.
Non
no,
voglio che tu mi chiami
amico mio,
zio,
tesoro.
Per nessuna ragione. Tu mi fermi, mi dici bella zio, pena di morte.
Ma no, ma
ci vorrebbero dei delegati delle forze dell'ordine,
no,
che vanno
Roberto
in giro a controllare che nessuno di quei giovinastri ti chiami zio. Senza me, tu mi chiami zio, io ti faccio fucilare,
no,
da un
no,
plotone di esecuzione,
no,
senza
no,
scrupoli, senza pietà,
no,
anche se non è ancora compiuto la maggiore età.
Guardi, è
mi
affettivo.
Devi dare da lei,
va bene,
mi devi dare da lei,
grazie,
rivolgersi con
grazie,
educazione,
Roberto,
altrimenti ti faccio fucilare.
Grazie Roberto da Milano, va bene, sì, va bene, grazie Roberto da Milano. È affettuoso, non è...
Sì, grande che con i giovinastri,
sì,
che senza conoscerti
Roberto
ti chiamano zio.
Va bene,
fuggirai subito.
Niente,
grazie.
Sto cercando, grazie Roberto, sto cercando di spiegarle che è una cosa quasi affettuosa. Bella zio, ciao zio.
Ma bella zio cosa?
Ma
chi ti conosce?
Ma no.
Ti faccio staccare la testa con una ghigliottina.
Io andrei al traffico. Grazie Roberto da Milano. Ma grazie.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Any way the wind blows is a fine with me. Any way the wind blows, it don't matter to me. My heart and soul, and she loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me.
Quindi scusate, voi considerate Mauro Meazza uno smargiasso e quindi è un maranza? Il maranz Meazza?
Effettivamente tu hai detto molte volte sei uno smargiasso.
Sì, è vero.
Bologna è lo squadrone che tremare il mondo fa e il Milan è inguardabile, ragazzi.
Milan, sei inguardabile, parlavo della squadra.
Cari Milan e Manero, è stata la mano di Dio.
Sì, come disse Maradona.
Due ore a parlare del Milan.
Ma come
due ore? Ma chi se ne frega?
Questa l'ha mandata in onda Elisabetta Fusconi. Due ore, due minuti, due ore. È la percezione del tempo. È così. Ci siamo?
Oggi mi sembra più lunga del solito la puntata.
Beh, lo dici, non è carino, è come dire che è noiosa, non passa più, non ce la fai più. Guarda, ti ho chiamato un amico, che è il nostro Simone Moro, alpinista. Eccoci qua.
Eccoli. Buongiorno.
Da dove ci parli, caro Simone? Niente, dall'Italia.
Stranamente da casa, dall'Italia.
Beh, stranamente, giusto. Ogni tanto anche
dici
tu.
No, stamattina volevo andare a fare una gita in montagna così, ho detto, ho promesso la diretta, quindi ho cambiato un po' i miei piani, ma tranquillo.
Ma quando non devi dare buca, lo fanno spesso a volte gli ascoltatori, esatto. Dicono che ci sono, poi si fanno trovare col telefono spento.
Non è vero,
ma noi ascoltatori gli ospiti.
No, infatti.
Simone, spiegaci infatti un po', non abbiamo chiesto il tuo allenamento quotidiano, cioè per essere sempre
oggi,
super forte.
Oggi che fa bello andavo a fare sci alpinismo, vado qui sulle mie montagne, sulle Orobie, vado più tardi, ovviamente essendoci ora tarda, magari con il sole, cambio il tipo di percorso perché i pericoli cambiano a seconda dell'orario del giorno, che è una riflessione che dovrebbero fare tutti, invece tanta gente non guarda l'orario, si prefigge un itinerario e vanno a farlo, invece puoi farlo se parti la mattina presto, non puoi farlo se vai su più tardi,
insomma. La maggior parte della gente va in montagna per bere i bombardini, quindi non è che guardino il clima, il tempo, quello.
Sì, vestiti di tutto punto, poi li vedi, non sono sudati, perfetti, col ciuffo in ordine e il bicchiere in mano,
abbiamo parlato tante volte del come si vive la montagna. A questo proposito, la notizia che ci ha spinto a dire sentiamo Simone Moro è questa, abbastanza incredibile. Pensa che però Leonardo Manera prima mi diceva, beh, ma insomma c'è gente che per scalare l'Everest in una settimana, riducendo quindi i tempi di acclimatazione, di recupero, si affida all'uso del gas xenon. Ora ci devi un attimo spiegare, caro Simone.
Io conosco personalmente Furtenbach, che è colui che è proprietario di questa agenzia che organizza viaggi, chiamiamoli avventurosi, in giro per il mondo. Okay. Sì. Ho detto avventurosi, non esplorativi, anche un safari può essere avventuroso, ok? E allora organizza questi viaggi e ha tutti i clienti super VIP e super paganti. Allora, il super VIP e super pagante di solito mancante, cioè deficiente di un elemento che è la pazienza e il tempo e molto spesso anche l'esperienza
pago, pretendo,
questo. E quindi dice, guarda, io pago, però quant'è che devo stare per scalare l'Everest? Bisognerebbe dire, guarda, in tutto sono 45 giorni, ma no, è impossibile, non mi daranno, non posso prendermi perché 45 giorni non si può fare prima. Allora si sono già accelerati di parecchio i tempi, perché tra elicotteri, tra la montagna già preparata, tra un uso smodato di bombole di ossigeno. Prima per la scalata all'Everest se ne usavano una o due, chi usava ossigeno? Oggi ti offrono da 5 a 8 bombole, quindi la mettono sull'erogatore massimo, quindi aperta al massimo, maschere nuove molto più efficienti rispetto a quelle di una volta, quindi perdono lateralmente meno ossigeno e quindi hanno un flusso di ossigeno puro e vanno più veloce e diminuiscono l'acclimatamento, cioè diminuiscono i tempi necessari per acclimatarsi, perché anche se usi l'ossigeno non è che l'ossigeno ti abbassa di 1500 metri la quota di dove sei. Oggi con le nuove maschere e l'erogatore a manetta forse ti abbassa anche quasi fino a 2000 metri, ma da 8,8 sei arrivato a 6,008. No, a 6.008, 6.005.
Certo.
Ho capito, ma se un individuo sano lo prendi e lo porti di colpo a 6.005, tira le bucce. Allora
come minimo ti viene un mal di testa improvviso. No,
muori di edema cerebrale o polmonare. No, è molto più di un mal di testa. Nausea, vomito, mal di testa e poi via degenera. Allora cosa serve? Serve anche una fase preventiva, che prima si faceva a casa... o meglio, si fa a casa facendo una terapia in camera ipobarica, ok? Non, la iperbarica è quella che tutti conosciamo, che viene utilizzata anche per terapie mediche oppure per chi ha, non ha fatto decompressione, ha fatto immersioni con le bombole, è venuto su velocemente. La ipobarica riproduce invece le condizioni d'alta quota. Allora, la camera ipobarica, che viene utilizzata anche per ricerche scientifiche, devi comunque prendere e entrare in questa camera ipobarica.
Cioè mettere allora un po' di ossigeno, quindi?
Esatto.
Tipo quella che è la sensazione che si ha quando si entra nella camera di un adolescente?
Esatto, perché magari ha fatto tante puzzette. Allora, però per fare terapia in camera ipobarica devi prendere e andare nella camera ipobarica. E il manager non può, perché è a Stoccolma, è a Londra, è a Madrid. Allora hanno inventato anche le camere ipobariche portatili, ok? Quelle che usano anche tutti gli atleti del mondo, perché la camera ipobarica non è doping. Lo era in Italia fino a 2 anni fa, era l'unico paese del pianeta, e adesso l'ha tolta, perché è esattamente come andare in montagna, non c'è inalazione di nulla di artificiale. Adesso invece si è arrivati lo Xenon, perché dicono, senti, io non c'ho voglia di mettermi dentro una stanza o entrare in quella portatile. Non posso acclimatarmi mentre... Allora si fanno delle sniffate di Xenon, che però che è un gas che stimola la produzione di globuli rossi, ok? Che diversamente dall'EPO, che è il famoso doping che hanno utilizzato, e forse utilizzano ancora oggi, tanti atleti di endurance, non ha bisogno né di siringhe né di altro. Gli dai proprio una sgasata, metti sulla maschera e ti dai un po' di...
No, ma il tema è, la domanda di fondo è, che senso ha? Cioè il...
Non ce l'ha.
Di dire sono stato su in cima all'Everest, ecco, questo è il senso per chi lo fa.
Mi fai un assist, mentre vi aspettavo, visto che ho detto che non sono andato presto a fare sci-alpinismo, io sto continuando a scrivere, sto scrivendo il mio nuovo libro, sto proprio scrivendo un libro su questo, su quanto è cambiato l'Everest dalla prima volta che l'ho visto io nel 92 ad oggi, in realtà di come è cambiato l'alpinismo in generale. E questa notizia faceva già parte di uno degli ultimi capitoli di questo mio libro, perché oggi dovremmo solo cambiare i termini con cui definiamo queste gite accompagnate, questi safari, ok? Quindi è un'industria turistica che economicamente fa un gran bene a uno dei paesi più poveri del mondo, il Nepal. Ci sono oggi i più grossi player che sono nepalesi, infatti Furtenbach, questo ragazzo, sì, conosco anche una brava persona, che fa business portando questi...
Magari aiuta clienti, anche la popolazione locale, no?
No, quello sì, è anche uno molto attento, non lascia rifiuti, paga bene i nepalesi, paga bene i cuochi, paga bene i portatori. L'unica cosa è che c'è un assalto, una montagna, ok? Quindi con un numero troppo elevato di persone che vanno su questa montagna, ci vanno con qualsiasi mezzo, però perdono la percezione dei rischi che stanno correndo, perché sia chiaro, con Xenon, con le bombole, con lo Sherpa, con le tende montate, praticamente gli Sherpa gli fanno da babysitter a queste persone, non è che hanno annullato i rischi, perché basta che cambi un attimo il vento, o che venga una bufera, o che perdi un guanto, o che succede qualcosa al tuo erogatore delle bombole di ossigeno, tu sei alle quote di volo di un Jumbo a 40 sotto zero, con un quarto dell'ossigeno, ci lasci la pelle. Infatti ogni anno anche il miliardario
ogni tanto
ci lascia la pelle. Sono aumentate le cause, perché questa gente qui poi fa causa al mondo, perché invece di fare causa a se stesso e dire sono stato un somaro a voler fare una cosa che servirebbe un sacco di esperienza e anche un sacco di umiltà, ho provato a prendere le scorciatoie. Concludo. Sì. Lo Xenon sono più di 20 anni che lo si usa nello sport, ok? Già dalle Olimpiadi di Atene nel 2004, ma sembra anche prima, atleti lo usavano, e allora non era doping, ok? E siccome faceva aumentare i globuli rossi, non era artificiale l'aumento dei globuli rossi, nel senso iniettato con farmaci tipo eco e non veniva neanche trovato. Oggi è proibito. L'alpinismo non è una disciplina olimpica, e non è una disciplina sportiva, non ci sono federazioni, non ci sono gare, così. Quindi la parola doping non esiste a livello formale nell'alpinismo, quindi uno può barare quanto vuole. Il problema è che questo è un baro manifesto, sì, addirittura sì, pubblicizzato. Venite, ci bombiamo, vi portiamo.
Perché non è una disciplina sportiva, sì, e quindi non è soggetto a sanzioni.
È incredibile, è incredibile. Sì, però sì, facciamo, sì, facciamo così, caro Simone, perché adesso dobbiamo andare alla borsa. Oh, quando esce, vai, il libro, vieni a presentarci.
Sì, sì,
però prima non prendere lo Xenon, prima, no, di venire a noi, no, perché esatto, anche qui bisogna, no, un po' doparsi.
No, 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 bisogna stare, neanche
polenta,
l'aereo sol.
Polenta va bene, polenta.
Polenta usei, sì, polenta
usei. Grazie Simone Moro, ciao, ti mandiamo un abbraccio. C'è oggi Livia Zancaner a fare la borsa.
Bene, sono contento.
Ma perché sei contento?
Ma
che...
no, per cambiare un po' voce, sì, per cambiare un po' voce.
E perché ce l'hai con Deborah Rosciani?
No, dove? Perché è sempre me, come quando non ci sono io, no? Che voi siete contenti, sì, dice almeno c'è qualcun altro, io sono contento che oggi sia Livia Zancaner.
Molto bene, Livia Zancaner, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
E ancora tempo, tempo ancora.
E ancora tempo, ma l'acqua è sola.
E ancora tempo, tempo, fortunatamente.
E ancora tempo, possiede.
E coccheruno ti va bene e basta. E qualche cosa muore ma resta.
E ancora tempo.
E ancora tempo. Rindo cor. E ancora tempo.
Quello che ci insegna il racconto della nuova scalata all'Everest è semplicemente una cosa, che i miliardari sono abituati alle scorciatoie, altrimenti non sarebbero miliardari.
E ancora tempo.
È un sacco di tempo che non invitate Giraudi, com'è finita?
Ma come?
Abbiamo tanta voglia di ascoltarlo.
Giraudo, l'abbiamo avuto ospite l'altro ieri. Come c'è un'ascoltatrice di Roma molto indignata dicendo che chiamiamo solo uomini maschi. È vero, la maggior parte sono maschi, però proprio oggi che nella prima parte abbiamo avuto due ospiti donne.
No, ma lei diceva l'indicazione che ha dato la redazione, perché ha saputo.
Proprio sbagliato.
Ha saputo che tu tendenzialmente la redazione dice chiamiamo più uomini.
No, nella,
dice.
No, è proprio il contrario. Nella prima ora abbiamo avuto due ospiti, entrambe donne.
Ma perché dai la redazione però, queste indicazioni? Tu cerchiamo ospiti maschi.
Va bene, va bene.
Ancora tempo.
Roberto da Milano, ospite fisso. Come Andrew Spanaus, no, trovategli un giorno della settimana per inserire Roberto da Milano come ospite.
Ma chissà quanti anni ha, tra l'altro, un po' un signore anziano, secondo me è un po' incarognito con la vita, non so tu Leonardo cosa ne pensi, vuole pena di morte per tutti.
Sì, secondo me è tendente alla pensione, età pensionabile più o meno.
Secondo me è già in pensione, ma lo dico con massimo rispetto verso i pensionati. Allora, abbiamo detto in apertura di questo appello che sta girando, vogliamo farlo risentire nel caso del capo dei Maranza di Torino, Don Alì, che ha lanciato questo appello a tutti i giovani: andiamo a Napoli domani. Tra l'altro c'è la partita Inter-Napoli, quindi una coincidenza anche di ordine pubblico non indifferente. Andiamo a conquistare il sud, no, a Napoli. Don Alì, sentite, è incredibile.
Alleno i miei soldati per scendere al sud a conquistare il sud.
I soldati.
Sono prontissimo.
E frate, dai, dammi spazio.
Sono un napoletano.
Dammi spazio.
Sono un napoletano, dai, sono un cuozzo, dai.
Non parli più, eh?
Napoletana?
Vabbè. Io voglio sperare che sia una di quelle, lo dico in francese, minchiate giovanili che girano sui social. Però è sempre bene tenere alta la guardia. Saluto il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito e un saluto a chi ci segue da casa.
E ci parla proprio da Napoli? O...
In questo momento sono a Milano, ma sto per andare a Napoli.
Sta per andare a Napoli, magari per vedere anche la partita, non lo so se è tifoso, vabbè, ma questa è un'altra questione.
Tifosissimo, sono il presidente del Club Napoli Parlamento.
Allora sì, da milanista dico, mi raccomando, ci siamo. Siamo intesi.
Il nemico del mio nemico è amico mio.
Senta, senatore, ma lei ha fatto anche un'interrogazione, insomma, ha chiesto al ministro Piantedosi di stare all'occhio per questa cosa. Ma dobbiamo davvero prenderla in considerazione come qualcosa, un allarme serio? Quello che può succedere?
Guardi, innanzitutto diciamo, facciamo un quadro di contesto, cioè il problema della devianza minorile, della criminalità minorile è sempre più allarmante, sono 36.000 i reati commessi da minorenni e un dato che secondo me è ancora più allucinante, 2.400 reati commessi da minori di 14 anni. Quindi è un dato, diciamo, sul quale
questo però in generale è un problema.
E poi c'è questo discorso di questo uso distorto dei social, voglio dire, che in questo caso riguardano i Maranza, ma non è l'unico caso, nei quali il tam tam, diciamo, spesso potrebbe sfuggire. Mi è stato segnalato da un mio collega toscano, diciamo, questo articolo che aveva visto sul Corriere.it, e chiaramente lì ho fatto un comunicato, ho sentito il ministero, perché poi vediamo quello che è successo sul lago di Como, vediamo in altri episodi, non so se ricorda l'episodio che a Roccaraso si sono trovati 10.000 persone,
ne abbiamo parlato, quindi,
è obbligo, diciamo, alzare l'attenzione. Io sono capogruppo in commissione antimafia, per cui abbiamo alzato un attimo l'attenzione, so che la questura, ho sentito anche il responsabile di azioni TikTok, perché chiaramente c'è anche la contestualità, come giustamente diceva lei, della partita Napoli-Inter.
Sì.
Quindi,
ma poi chissà come nasce questa cosa, cioè non voglio neanche sapere come nasce questo desiderio di andare a Napoli domani
una connessione con la partita, può essere,
non lo so, lei se ha capito, è riuscito ad approfondire, cioè da dove nasce questa cosa?
No, io credo che sia solo un delirio di onnipotenza di giovani maleducati ai quali andrebbe insegnata l'educazione con le buone o con le cattive, nell'interesse di tutti, soprattutto dei tanti bravi ragazzi che la sera sono vittime di queste teste calde, e anche nei confronti, proprio nei loro interessi. Perché
dipende poi qual è l'intenzione, cioè cosa vengono a fare. Se vengono, insomma, a visitare la città,
prepariamo un'invasione a Napoli e conquisteremo il sud, e poi facevano anche il video "io sono un napoletano" e quello lo pigliava a pugni, cioè simulando quello che dovrebbe succedere.
No, diciamo che mi auguro che sia una boutade, o per dirla alla francese, come ha detto lei, una minciata, però voglio dire, al netto di questo, credo che il Ministero dell'Interno già abbia alzato tutti i livelli di allerta, esatto, e di attenzione.
Tanto come si spostano, in treno, in macchina, non è che...
Sì. Era il caso, perché considera una giornata importante, o di una giornata di sport, basta poco perché si possa trasformare in qualcos'altro. Questo tema delle baby gang, che è preoccupante, e sul quale si deve in qualche maniera intervenire, cosa che già abbiamo fatto nel decreto Caivano, perché abbiamo fatto tutta una serie di misure che abbiamo definito Caivano, ma non riguardava solo Caivano, però penso alla lotta alla dispersione scolastica, al concetto delle baby gang, al contrasto, considera la carcerazione preventiva in caso di reati anche per minorenni più gravi, quindi le misure le stiamo dando. È chiaro che c'è proprio una cultura che va, posso dire, riconquistata, perché penso, voglio dire, alle fiction tipo Gomorra, che non hanno più esempi positivi, sono solo cattivi.
Lei è uno di quelli contrari a queste fiction?
Ma lo dicono alcuni psicologi di fama internazionale, non hanno modelli positivi, ci sono solo cattivi. Quindi i ragazzi sceglieranno un modello. Una volta, quando noi eravamo piccolini, c'erano i buoni e i cattivi, queste fiction hanno solo cattivi, Per cui gioco forza scelgono un modello che sarà negativo. Pensiamo che il videogioco tra i videogiochi più scaricati al mondo è un videogioco con il quale i ragazzi guadagnano, i nostri figli, ammazzando poliziotti e vendendo droga.
Sì,
il tema diventa molto più ampio, voglio dire.
Ma no, ma è chiaro che il tema è ampio, poi l'abbiamo affrontato in varie salse anche qui. Comunque, senatore, vedremo domani, davvero. Io spero che sia una giornata normalissima, che questo Don Ali, lo conosceva Don Ali?
No, penso che non mi ero perso niente.
No, ma neanche io l'ho conosciuto questa mattina, in redazione sono arrivati dicendo bisogna parlare di questa cosa, c'è Don Ali, ho detto chi è Don Ali? C'ho due figli adolescenti, ma chi è tuo figlio? Lo saprà. Ho chiesto a mio figlio, adesso mi risponderà, chi è Don Ali? Non lo so, io pensavo fosse un prete magari, Don Ali, e invece è il capo dei Maranza a Torino. Senatore, noi la ringraziamo anche perché l'abbiamo chiamata al volo questa mattina, Gianluca Cantoni la messa, senatore campano della Lega e anche presidente del Napoli tifoso, ma il Napoli club dei parlamentari, ecco. Speriamo bene su domani, speriamo bene dal punto di vista dell'ordine pubblico. Caro Leonardo, vuoi andare al traffico tu?
Allora, io farei così.
Finire la puntata prima.
Farei oggi così, siccome sono le 10:45, sì. 44 e 45 secondi, io rimarrei in silenzio 15 secondi per andare precisi al traffico. Adesso
10
sono...
secondi.
Anzi, facciamo come a Capodanno la conta: meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Traffico!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
Darling, 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 there's no need to worry. It's just a couple things.
Just a couple things on my brain.
If it's you another, there's no need to worry. Cause I can sleep between. I'm a third wheeler, I'm a side better. I'm a home wrecker, give it up. I'm a third wheeler, I'm a side better. I'm a homewrecker. Give it up, give it up, give it up. I'll keep you with your best interest. I'll keep you with your best interest. I'll keep your best interest.
Non me ne frega neanche se mi ammazzano, perché la coscienza ce l'ho a posto.
I was out here playing games. You was out here with a lane.
I can play the side, make the road easy. But not for too long.
Bravo.
I'm a side nigga. I gotta sneak around and hide with you. I wanna see you give me 5 minutes. Paparazzi probably got like 5 pictures.
Allora. È il momento di pensare, di spargere un po' di bellezza, perché sempre notizie negative, un po' di cose belle, di bellezza, anche di bellezza dal punto di vista estetico. Perché non è
buongiorno
che...
a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sono Jerry Padocchia.
Eccoci qua, va bene.
Il chirurgo estetico, perché anche sono il più amato tra l'altro dai VIP, allora lo dico senza falsa modestia, sì, è inutile girarci intorno, sono il miglior chirurgo estetico del millennio.
Ah, chi si loda si imbroda, va bene.
Guardi, ho anche una targa,
sì.
Questo è sulle capanne, perché io ho il mio studio naturalmente dentro al Duomo di Milano, ma c'è una targa che dice miglior chirurgo estetico del millennio.
Del millennio.
Del millennio, esattamente.
Del millennio, dico.
Però devo ammettere che nelle ultime settimane non sono più riuscito a dare in studio, ecco. Ho lasciato gli appuntamenti ai miei collaboratori perché ero in missione umanitaria. Sono andato in missione umanitaria insieme ad un'equipe di altri chirurghi naturalmente meno bravi di me. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati in varie zone povere, sì, del mondo, a insegnare in queste zone povere come si diventa belli.
Ma perché, scusi, magari non hanno intanto il desiderio, i suoi desideri di diventare secondo lei belli.
Guardi, come dice, è magari, un impegno molto importante.
Magari si sentono belli senza che lei vada lì.
Io vado fiero di questo impegno perché la bellezza cambia la vita delle persone. Se una vita è brutta, se una persona è brutta,
sì,
se una persona è brutta è destinata brutta a non inserirsi mai nella società e quindi a rimanere povera. Perché non puoi mai trovare un lavoro se sei brutto, mai.
Vabbè.
Se invece sei bello o quantomeno dignitoso dal punto di vista estetico, le persone vogliono stare con te, trovi un lavoro, fai carriera, esci dal ghetto dei perdenti.
Eccolo là.
La bellezza dovrebbe essere un diritto per tutti. Il nostro paese è molto indietro su questo.
Quasi noi, costituzionale.
Ma certo, noi siamo qui ancora a parlare di sanità. Ma chi se ne frega se togli la colecisti un anno dopo? La colecisti è dentro il corpo, non si vede.
Dovremmo
dare la precedenza a un intervento al naso, agli zigomi, a una liposuzione.
Al naso lei con questa voce...
Ma non c'è, ma è la parte dentro, non conta. Lo Stato spende i soldi magari per il bonus psicologo, la salute mentale.
Importante.
Fregnacce. Sono tutte fregnacce.
Come?
Proviamo a dare alle persone le cose che contano, cioè degli addominali, dei glutei sodi, e vedrai che smettono di essere tristi in un battibaleno.
Proprio l'era dell'apparenza.
Essere brutti, che cos'è? È una vergogna. È una vergogna.
Ma
che
rimanere brutti? Una colpa.
È una colpa. Essere brutti è una vergogna, qualcosa che giustamente, dico io, ti mette in imbarazzo. Sei brutto, sentiti in imbarazzo, io ti capisco. Ma si può rimediare, allora, cercate di farlo anche voi. Sentiamo qualche domanda.
Ah, ecco, perché incredibilmente arrivano valanghe di mail per lei.
Naturalmente, hanno capito l'importanza di essere dignitosi dal punto di vista estetico.
Mi chiamo Carlo.
Sì.
Ma Salvatore, no, Carlo, non sappiamo se, non ha messo il cognome. Carlo, ho l'attaccatura dei capelli leggermente alta, si può far qualcosa?
Allora Carlo, ho visto le tue foto, tu mi dici che hai l'attaccatura leggermente alta. Ecco, sei ottimista. Io ti dico solo che gli occhi e i capelli sono su due fusi orari diversi. Una roba del genere non riesce a immaginare neanche un truccatore di Hollywood esperto in effetti speciali. Prova a disegnarti, non so, dei capelli fitti con un pennarello. Magari si vede, ma comunque fa meno impressione della testa che ti ritrovi. Stai solo attento a non sudare perché il colore poi si scioglie. Mi dispiace, è troppo, non posso fare niente. Sentiamo un'altra domanda.
Va bene, mi chiamo Silvia e ho le dita tozze.
Sì.
Pensa che si possa rimediare in qualche modo?
Allora, Silvia, intanto io mi meraviglio che con quelle dita così tozze tu sia riuscito a mandarmi una mail con quelle dita così tozze. Forse l'hai dettata a qualcuno, perché altrimenti non si spiega.
Perché i tasti?
Se schiacci una lettera sulla tastiera e prendi altre quattro intorno con quelle dita così tozze che ti ritrovi. Allora, se un giorno ti dovessi sposare, cosa di cui dubito, come anello puoi usare un cerchio da circo, quello dei dobatori, quello dove entra il leone. Forse quello è adatto
la tigre.
Alle tue dita tozze.
Sarebbe.
Tu dai, voglio dirtelo con tutto l'affetto che provo nei tuoi confronti, Silvia. Tu non hai delle mani normali, hai un palmo con attaccati dei cacciatorini. Mi chiedi se si può rimediare in qualche modo. Tagliati le falange, mettili in un panino e sei a posto. Più di tanto non si può intervenire. Io posso fare delle operazioni.
Si può sfamare quei cacciatorini.
Naturalmente si possono fare queste operazioni, insomma, ma non si possono risolvere questi problemi, diciamo così, così estesi.
Bene, c'è un'altra domanda. Sono Marco, ho 28 anni, mi pare di avere, perché ride già, la testa un po' piatta. Lei che ne pensa?
Allora, ho visto anche le tue foto, Marco. Sì, cosa vuoi che ne pensi? Io penso che con la testa piatta che ti ritrovi, per dormire su un cuscino ergonomico dovresti usare un battone. se ti metti un cappello sulla nuca poi hai mezzo metro di spazio, potresti approfittare per nasconderci qualcosa, magari diventare un corriere della droga. Nessuno immaginerebbe mai che al mondo esista una testa così piatta da poterci appoggiare tanta,
quindi,
roba.
Piatta dietro, quindi,
certo,
non
piatta
da,
dietro,
non sopra,
no,
dietro, dietro.
Sei bidimensionale, non hai profondità, sei come gli egizi sulle pergamene. Cioè io immagino che tu non riesca ad avere neanche una, però insomma puoi incontrare altri come te, fondare il movimento dei testapiattisti. Nel frattempo, se vuoi, passa nel mio studio che proviamo a vedere cosa si può fare. Di certo non sistemare la testa, mettiamo intorno quello che c'è a posto intorno, perché come dico sempre, lo diceva anche lei,
sì,
prima,
sì, sì.
Nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti inequivocabilmente sì.
Sì, sì, sì.
Ora devo andare, vi aspetto, ecco, nel mio studio che è dentro al Duomo.
Sentiamo
di
anche le campane che richiamano la messa delle 11, effettivamente. Ma lei durante la messa almeno sospende gli incontri?
Ma dal suo punto di vista la mia attività è inferiore a quella della celebrazione di una messa.
Insomma.
Ma no.
Quindi se lo volete trovare il professor Pannocchia è dentro il Duomo di Milano.
Dentro il Duomo di Milano, faccio orari d'ufficio, diciamo, quindi quando lo stesso Duomo è aperto, ecco, non dovete neanche avere problemi ad entrare. Va
bene,
io vado,
bene.
Vi saluto, cercate di essere belli e non così brutti.
Va bene,
sgradevoli.
Grazie al professor Gerry Pannocchia. Bene, allora noi alle 10:55 minuti abbiamo giusto il tempo per ricordare un paio di appuntamenti.
Non ho mai visto delle dita così tozze.
I cacciatorini. Vabbè, uno in un momento di crisi glicemica o di crisi di fame, tac e via.
Invece della pelle del salame togli le unghie e poi
che schifo.
Sei pronto a fare colazione.
Molto bene. Dicevamo, c'è il tempo per ricordare alcuni appuntamenti imprescindibili. Allora, Leonardo Manera.
Ma guardi, domani sera so che Manera sarà sull'Appennino Bodenese. Non ricordo esattamente il nome.
Ma va anche lei, professor Pannone.
Andrò forse sì, perché anche lui è così brutto che bisogna dargli una sistemata.
Faccia degli interventi così nel pubblico, con 4 e 4, 8 e via.
Andrò bendato per non vedere tutto lo scempio che c'è accanto a me.
Di fronte, sì. Soprattutto. Va bene. Altri appuntamenti? No.
Ma ne parleremo poi la settimana prossima.
Ne parleremo. Attenzione, io voglio già dare un annuncio. Invece io, per quel che mi riguarda, giovedì 13 marzo farò questo, chiamiamo, monologo teatrale, accompagnato tra l'altro dal grande Raffaele Kohler alla tromba, nella sala Alessi, Comune di Milano, Palazzo Marino, di fronte alla Scala. Non potete perdervi. Giovedì 13 marzo alle 21 sulle
pietre. Ho visto le foto di Raffaele Kohler.
Sì.
È di una bruttezza inenarrabile.
Non è vero, aspetta. Monologo sulle pietre d'inciampo. Venite tutti numerosi, ma ve lo ricorderò anche sui social. È gratuito, eh? Potete entrare. Sala Alessi. Bene, ci fermiamo qui, caro Leonardo. Saluti anche il professor Pannocchia e a lei. A domani. A lunedì.
Buon pomeriggio a tutti.
We'll be digging. We'll be dig, 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 d